Veniamo ora alle modalità di indagine di questi saggi di morte cellulare. Alla slide 16 vediamo che sicuramente la microscopia a fluorescenza, come abbiamo visto in tutti gli esempi finora, è un ottimo sistema per analizzare in dettaglio su singole cellule i passaggi della morte cellulare. Tuttavia, se si vuole analizzare l'andamento della morte di una popolazione cellulare nel tempo, possono essere più utili altri tipi di lettura della fluorescenza. Naturalmente, fino adesso abbiamo visto fluorescenza come indicata per marcare tutti i vari marcatori appunto molecolari dell'apoptosi, ma potrebbero essere anche letture colorimetriche, in chemiluminescenza. Quindi per quantificare o leggere i dettagli della morte cellulare su una popolazione per esempio nel tempo, vediamo alla slide 17 che sono molto utili dei lettori, sono dei multi-reader solitamente che possono leggere sia la fluorescenza, sia la chemiluminescenza, sia l'assorbanza, per esempio. Vedete dalla figura in slide 17 che questi lettori hanno la forma di piccoli incubatori, quindi sono fatti per mantenere in coltura le cellule nel tempo, perché l'apoptosi è un processo che può durare parecchie ore, può durare 24 volte anche 48 ore per completarsi, un po' a seconda dei casi. Quindi ovviamente è necessario mantenere le condizioni di coltura pari a quelle fisiologiche che vengono solitamente mantenute. Quindi abbiamo un piccolo incubatore nel quale possono essere alloggiate le cellule in vari recipienti e la fluorescenza quindi può essere letta impostando il lettore su diversi campi. Per esempio, vedete qui che si possono leggere singoli pozzetti di piastre multi-well, per esempio, quindi nei quali noi abbiamo sottoposto le cellule a diversi trattamenti o a diverse tempistiche o a diverse concentrazioni di uno stesso trattamento. Dopodiché, immaginiamo di aver utilizzato uno qualunque dei precedenti sistemi di analisi della morte cellulare illustrati finora e quindi di vedere che le cellule apoptotiche sono marcate da fluorescenza e di andare a contare naturalmente in maniera automatizzata da parte del lettore il numero solitamente di cellule positive nel tempo. Questo va da sé che è utile come strumento per misurare la morte cellulare, ma come vedremo in tutti i prossimi saggi, è un lettore real time che permette di misurare la fluorescenza nel tempo sulle cellule, leggendo tantissimi fenotipi diversi, dalla proliferazione, che vediamo tra poco, a comportamenti molto più complessi delle cellule che vedremo nelle prossime lezioni. Quindi, in questo caso specifico della slide 17, è stato applicato alle cellule in coltura il substrato fluorescente per le caspasi effettrici 3,7 coniugato con il colorante fluorescente qui. Quindi in seguito al taglio si libera il colorante fluorescente che va a intercalarsi e quindi dà fluorescenza quando si intercala al DNA. Nella slide 18 si mostra lo stesso saggio e il risultato della misurazione nel tempo. Qui attenzione perché l'esperimento è un po' diverso, nel senso che Lo stesso substrato in questo caso è stato fornito coniugato con un fluorocromo che emette fluorescenza nel rosso, mentre le cellule sono state controcolorate tutte con un colorante fluorescente verde, in modo da poterle contare. Quindi attenzione a non fare confusione, qui vengono contate le cellule rosse. E in seguito a quale tipo di stimolo? Le cellule vengono trattate con una citochina, il TNF, Tumor Necrosis Factor Alpha, che le induce ad andare in apoptosi, e vedete che qui si può, lo strumento restituisce il numero di cellule che diventano progressivamente positive al colorante nel tempo, sull'intera popolazione, quindi prima o poi tutte le cellule muoiono in questo esperimento. Abbiamo due pozzetti, uno con che fa da controllo, in cui non viene fornita la citochina, quindi le cellule non dovrebbero andare in apoptosi e infatti il numero di cellule rosse nel tempo non aumenta, e invece la curva sperimentale con il trattamento che induce apoptosi, e si vede come le cellule iniziano dopo circa 6 ore, qualche singola rara cellula ad andare incontro ad attivazione di caspasi, e il massimo si ha dopo circa 18, un po' più di 18-20 ore circa, e poi raggiunge un plateau. Quindi un saggio per valutare in real time la morte, ma anche altri fenotipi. Per esempio nella slide 19 vediamo applicato l'utilizzo di questo lettore invece ai saggi che abbiamo visto nella precedente lezione, ai saggi di proliferazione. Ve lo mostro qui perché l'applicazione che è possibile grazie al lettore real time è sicuramente interessante. In particolare qui abbiamo una co-coltura, quindi vengono mescolate e coltivate nello stesso recipiente due diversi tipi cellulari. Ci sono delle cellule in verde, delle cellule di tipo mesenchimale, e in rosso invece delle cellule di tipo epiteliale. E crescono assieme, naturalmente la proliferazione ha un andamento diverso, quindi ci si chiede quando questi tipi cellulari crescono insieme rispettivamente rispetto a i rispettivi cresciuti da soli, che non sono mostrati in questa figura, quale ha la maggiore velocità di proliferazione. Vedete che questa non è altro che una curva di crescita in cui i due tipi cellulari sono prima di tutto marcati con due coloranti nucleari fluorescenti diversi, quindi ciascuno fluorescente in una ben diversa regione dello spettro, verde e rosso, e poi mescolati e coltivati assieme. Vedete che rispetto alle classiche curve di crescita che abbiamo visto precedentemente, la particolarità di questa è che il tempo non è misurato in giorni, ma in ore. Quindi si misura in tempo reale l'aumento della popolazione, che avviene a partire dalle 24 ore in maniera decisa e poi ovviamente continua ad aumentare come nelle curve di crescita che siamo abituati a vedere. Quindi grazie a questo tipo di saggio si può valutare innanzitutto qual è il tipo cellulare che cresce più velocemente, e sono i fibroblasti, quelli verdi, e anche qual è il rispettivo tempo di raddoppio della popolazione, perché noi abbiamo il numero di cellule rispetto al tempo e possiamo, analizzando la curva che viene prodotta, possiamo calcolare in quanto tempo la popolazione raddoppia. Questo naturalmente è di una comodità estrema rispetto ai saggi 3T3 in cui noi tripsinizziamo le cellule, le contiamo mediante l'emocitometro, calcoliamo il logaritmo, eccetera, eccetera. E questo è tutto automatizzato e quindi estremamente affidabile, oltre che estremamente pratico. Naturalmente, tra i sistemi di lettura della fluorescenza che sono indicati per valutare la morte cellulare c'è anche il citofluorimetro, che vi ricordo permette di analizzare le cellule singolarmente, una alla volta, in una popolazione anche molto numerosa, per cui permette di avere dei dati quantitativi da un lato, come il lettore real time, e dall'altro però di analizzare le cellule una alla volta e quindi analizzare contemporaneamente diversi parametri. Quindi è uno strumento estremamente flessibile e possiamo analizzare i parametri dell'apoptosi colorando le cellule con tanti diversi reagenti colorati. Per esempio, uno molto comune utilizzato per analizzare la morte cellulare mediante citofluorimetria è la nexina, la molecola che lega la fosfatidilserina. Quindi le cellule vengono semplicemente incubate con il reagente annexina quinta coniugato con un fluorocromo e poi vengono contate le cellule che sono state colorate dall'annexina. Non serve fare nessun particolare trattamento se noi facciamo solo questo tipo di analisi. Possiamo utilizzare qualunque altro dei substrati già visti, per esempio quelli che abbiamo appena visto, i substrati fluorescenti per le caspasi, oppure possiamo utilizzare degli intercalanti del DNA fluorescenti che ci permettono di fare delle analisi più dettagliate, e soprattutto se noi utilizziamo opportunamente coloranti che oltrepassano la membrana plasmatica, quindi che sono permeabili, come per esempio il DAPI o il HUXT, e coloranti che al contrario non attraversano la membrana plasmatica, quindi entrano nella cellula solo se noi l'abbiamo permeabilizzata oppure se la cellula ha lisato, è andata incontro all'ISI della membrana, quindi negli stadi proprio terminali dell'apoptosi oppure fin da subito nella necrosi. Vediamo nella slide 22 un utilizzo molto semplice del colorante intercalante del DNA propidio ioduro che dà fluorescenza rossa. Vi ricordo, perché poi diventa importante, che questo colorante non oltrepassa la membrana plasmatica intatta. Quindi questo tipo di saggio è esattamente lo stesso saggio che noi utilizzavamo precedentemente per analizzare la distribuzione delle cellule nel ciclo cellulare, analizzando come è distribuito il contenuto di DNA per singola cellula in una popolazione. Esattamente quel saggio della volta scorsa. Quindi in questo caso, come mi aspetto di vedere le cellule apoptotiche? Allora, innanzitutto, come nel saggio di ciclo cellulare, dovrò preventivamente permeabilizzare le cellule trattando con blandi detergenti, solitamente Triton X100, le cellule, altrimenti il colorante non entra, non entrerà a meno che le cellule non siano necrotiche. Dopodiché analizzerò la distribuzione della popolazione cellulare per quanto riguarda il contenuto di DNA e che cosa troverò per quanto riguarda le cellule apoptotiche. Guardiamo le figure nella slide 23 e vediamo che le cellule in apoptosi, nel caso di cellule in apoptosi, nel citofluorimetro passeranno non solo cellule intere, ma anche corpi apoptotici. In ciascun corpo apoptotico il contenuto di DNA sarà inferiore a 2N, naturalmente. E quindi nella curva di distribuzione del contenuto di DNA osserverò un picco per contenuti di DNA inferiori a 2N. Questo è un saggio rapido che informa su una elevata probabilità di avere delle cellule apoptotiche in una coltura. Non è strettamente diagnostico e dopodiché quello che solitamente si fa è di andare a osservare dei marcatori diagnostici dell'apoptosi, però solitamente questo dato indicativo viene confermato. Andando un po' oltre e tenendo in mente che il propidio ioduro, se non abbiamo permeabilizzato le cellule, non entra, possiamo utilizzare questo colorante in combinazione con un altro saggio per identificare qual è lo stadio dell'apoptosi oppure se la cellula sta effettivamente morendo per apoptosi o a causa di necrosi. Andiamo alla slide 24 dove sono riassunti questi tipi di morte con la particolarità appunto che la necrosi è caratterizzata dall'ISI della membrana plasmatica. Quando può essere utile questo tipo di saggio? È molto utile in particolare se io sto analizzando dei trattamenti, immaginiamo dei farmaci che sono citotossici, che vedo che mi riducono in maniera molto importante la vitalità cellulare, però diventa importante capire quale tipo di morte essi inducano. Immaginiamo di voler indurre la morte cellulare, per esempio di voler testare dei farmaci antitumorali, quindi di testare dei farmaci auspicando di trovare quelli che inducono morte delle cellule tumorali non normali per apoptosi. Perché preferiamo l'apoptosi? Perché, come detto fin dall'inizio, si tratta di una morte silenziosa che non causa danno tessutale. Molti farmaci citotossici sono molto efficaci nell'indurre la morte, ma purtroppo inducono necrosi, lisi delle cellule, e questo non è un destino auspicabile quando si vuole utilizzare il farmaco per trattare una patologia in un paziente. Quindi noi possiamo aver effettuato preventivamente dei saggi di citotossicità, per esempio utilizzando il lettore real time e un colorante, un substrato colorimetrico come il VST, per esempio l'MTT di cui vi ho parlato la volta scorsa. Poi, volendo analizzare il dettaglio del tipo di morte, posso effettuare un saggio come quello schematizzato nella slide 25, in cui fornisco alle cellule il farmaco o meno e le analizzo mediante una combinazione di due reagenti. Uno è il propidio ioduro, ovviamente fornito senza trattamento permeabilizzante, e l'altro, per esempio, può essere, come in questa figura, l'annexina quinta coniugata con un fluorocromo. Il propidio ioduro è un colorante fluorescente nel rosso, l'annexina in questo caso allora verrà coniugata con un fluorocromo che emetta in una regione diversa dello spettro, per esempio fluoresceina che emette nel verde, si forniscono entrambi alle cellule. Che cosa mi aspetto di vedere? Naturalmente le cellule sane, vive, non verranno colorate da nessuno dei due coloranti. Le cellule in apoptosi, tranne quelle proprio agli stadi terminali, verranno decorate dall'annexina, quindi appariranno verdi. Il citofluorimetro registrerà fluorescenza verde. Le cellule che sono invece andate incontro a necrosi avranno la membrana lisata, pertanto il propidio ioduro penetrerà all'interno, quindi queste cellule saranno fluorescenti nel rosso, ma non nel verde. cellule arrivate allo stadio terminale dell'apoptosi avranno entrambe le marcature, perché sono sia positiva la nexina, sia cominceranno a lasciar entrare anche il propidio ioduro nella membrana, che ormai perde proprio alla fine perde l'integrità. In questo caso vediamo come il citofluorimetro ci restituisce il dato. In questo caso non analizziamo semplicemente il numero di cellule contro l'intensità di fluorescenza, ma analizziamo, guardiamo alla slide 26, fluorescenza rossa sull'asse delle Y, fluorescenza verde su quello delle X, e ciascun puntino è una cellula. Quindi vediamo delle nuvole, le sottopopolazioni che hanno rispettivamente fluorescenza più o meno del propidio andando sull'Y o della nexina andando sulla X. Le cellule sane dove si situano? C'è ovviamente una nuvola che ha fluorescenza bassa o inesistente sia per il propidio sia per la nexina, quindi vicino all'origine. Le cellule in apoptosi avranno elevata fluorescenza di annexina, quindi staranno più a destra sull'asse delle X, ma non avranno fluorescenza del propidio ioduro, quindi staranno in basso a destra. Invece le cellule che fanno entrare anche il propidio ioduro, staranno sempre sulla destra con annexina alta e anche colorazione col propidio, mentre le cellule necrotiche non avranno verosimilmente o avranno poca colorazione con la nexina, ma saranno molto fluorescenti per quanto riguarda il propidio ioduro. Quindi questo è un tipo di applicazione che viene frequentemente effettuata per quantificare il tipo di morte, perché ci sono dei reagenti, per esempio, che possono dare contemporaneamente due diversi tipi di morte, oppure dapprima apoptosi e a concentrazioni più elevate o a tempistiche più lunghe possono indurre la necrosi. Quindi è importante valutare la concentrazione in cui il farmaco induce la morte per apoptosi, cercando di non arrivare alla concentrazione che causa invece la necrosi e quindi il danno tissutale. Per finire, vediamo come si può valutare l'autofagia. Allora, dicevamo che nel caso dell'autofagia ci sono delle membrane intracellulari che circondano e alla fine inglobano diverse porzioni della cellula. Ci può essere un'autofagia indotta da necessità energetiche o di avere macromolecole per la biosintesi, e quindi queste membrane, dette fagofori, inglobano organelli, macromolecole a caso così nel citoplasma della cellula. In altri casi invece l'autofagia può essere selettiva, quindi può essere mediata da riconoscimento di particolari molecole, e questo si può avere nel caso, per esempio, in cui la cellula abbia bisogno di eliminare mitocondri usurati, danneggiati e non più funzionali, quindi questi vengono inglobati, oppure può anche essere un meccanismo protettivo attraverso il quale la cellula confina e quindi elimina tramite digestione enzimatica dei parassiti come dei virus oppure dei batteri. Quindi è possibile visualizzare la formazione di queste vescicole intracellulari delimitate da membrane, che prendono il nome di autofagosomi e che vanno poi, nello stadio successivo dell'autofagia, a fondersi con lisosomi, portando alla formazione di organelli definiti autolisosomi, nei quali Ovviamente il contenuto viene digerito dagli enzimi lisosomiali. Com'è possibile seguire tutte queste particolari membrane nella cellula? È possibile perché, come vediamo nella slide 28, ci sono dei marcatori di membrana che sono presenti sulle membrane fin dai primi stadi in cui il fagoforo si forma. La proteina che più tipicamente può diagnosticare l'autofagia e la formazione fin dal fagoforo all'autofagosoma e rimane fino all'autolisosoma è una proteina chiamata LC3. Questa può essere visualizzata, vedremo i dettagli più avanti in qualche lezione, tramite riconoscimento mediante anticorpi coniugati a fluorocromi, quindi attraverso il saggio della immunofluorescenza. E vedete nella microfotografia che nel citoplasma sono presenti molte di queste vescicolette piuttosto piccole che stanno nel citoplasma. Se ne vedete qualcuna nel nucleo è perché sta sopra. Questa non è un'immagine confocale, quindi vediamo anche il citoplasma che sta sopra e sotto il nucleo delle cellule che crescono in adesione. Nella slide 29 vediamo invece un esempio in cui le cellule in osservazione sono delle cellule che sono state rese transgeniche ed esprimono costantemente una LC3 fluorescente perché coniugata con il reporter GFP, Green Fluorescent Protein, quindi dà fluorescenza nel verde. È sempre presente in queste cellule, ma vedete che la caratteristica morfologia vescicolata è presente solo nelle cellule che vanno incontro ad autofagia. Contemporaneamente si possono fornire i soliti reagenti che abbiamo visto prima, in questo caso due coloranti del DNA, Hoechst che è permeabile e quindi entra nel nucleo delle cellule anche se la membrana è intatta, e quindi si vede nelle cellule apoptotiche, si vede nelle cellule autofagiche, e l'immagine delle cellule sane è un po' strana, qui la cambierò. E poi è stato aggiunto anche il propidio ioduro che, vedete, colora soltanto le cellule necrotiche, mentre nelle altre non entra e quindi non è visibile. Bene, con questo concludiamo per adesso l'analisi. Magari in lezioni successive introdurrò ancora qualche altro saggio più high throughput assieme ad altri. E vi invito a guardare i video che vi ho messo su Moodle perché sono appunto esplicativi di tutti quanti i saggi real time. Arrivederci.